Benvenuti a The Debate. Per iniziare oggi, immagina di camminare lungo un corridoio aperto, spazioso, in cui, sai, puoi scegliere dove svoltare ad ogni singolo incrocio. E all'improvviso qualcuno fa scendere un muro di cemento armato proprio a 1 centimetro dal tuo naso.
Wow, un'immagine fisica direi insomma fortissima.
Sì, il percorso è tracciato. E tu puoi solo fissare quel muro.
Esatto, e credo catturi alla perfezione l'esatta sensazione che proviamo di fronte a ciò che definiamo come mettere davanti al fatto compiuto.
Proprio così. E quindi il fulcro del nostro dibattito di oggi è questo. Trovarsi di fronte a questo muro è sempre una violenza? Cioè un vero e proprio furto della libertà di scelta altrui? Io difenderò questa posizione.
O come invece sosterrò io oggi, si tratta di un male necessario, insomma uno strumento pragmatico per sbloccare l'inazione.
Va bene. Allora, analizziamo cosa succede davvero quando usiamo questa espressione, no? Prendi i termini stessi, mettere e davanti. Non stiamo parlando di una semplice comunicazione.
Certo, è un'azione fisica, letteralmente un posizionamento.
Esatto, è un passaggio forzato. Chi subisce questa dinamica perde ogni margine di intervento. Insomma, viene incastrato e costretto a prendere atto di una realtà già decisa da altri.
Capisco il fastidio emotivo, davvero lo comprendo.
La reazione immediata è un senso di esclusione profonda. La persona pensa: non mi hai coinvolto, mi hai tagliato fuori.
Sì, ma dobbiamo guardare alla realtà pratica di queste situazioni, che sia in famiglia o in ufficio, c'è la vita reale. Molto spesso si ha semplicemente fretta.
Fretta di escludere gli altri.
No, affatto. Fretta di concludere le cose, cercare costantemente un consenso unanime su ogni singola virgola paralizzerebbe tutto. Chi decide di fare di testa propria non lo fa sempre per mania di controllo, sai?
Dici che non c'è prevaricazione?
Quasi mai. Lo fa perché l'attesa dell'approvazione di tutti renderebbe impossibile qualsiasi progresso. A volte bisogna solo prendere una decisione e basta.
Però questa presunta efficienza ha un costo emotivo altissimo. L'azione non è mai neutra, sottintende sempre, come minimo, un certo fastidio di fondo.
Fastidio temporaneo, direi.
Non sempre, guarda. Pensa a dinamiche lavorative classiche, come il caso di Nancy in ufficio citato nel materiale. Il capo decide tutto da solo, senza consultare minimamente il team. E la conseguenza qual è?
Probabilmente il progetto va avanti più in fretta.
Ma che? È il caos assoluto. C'è un apriticielo generale quando i dipendenti si accorgono di essere stati tagliati fuori. Ritorno alla mia analogia iniziale. È una trappola architettonica.
Addirittura una trappola.
Sì, quel davanti costruisce un muro di inevitabilità contro cui ti schianti senza preavviso. È dannoso e basta.
Guarda, è un'obiezione legittima la tua, però quel muro che tu vedi come una trappola distruttiva, ecco, io sostengo che molto spesso favorisca in realtà l'armonia.
L'armonia, creando un muro, questa me la devi proprio spiegare.
Esattamente. Pensa a persone come Edita, delle testimonianze del nostro testo. Lei si definisce di indole pacifista, no? Quando si trova in vacanza e la famiglia le impone delle decisioni, la sua reazione è semplicemente: tanto decidono sempre loro. Ma tant'è. Trova la sua pace non nella partecipazione estenuante, ma nell'adattamento.
Ma quella è rassegnazione, non è pace.
O prendi il classico esempio del marito che si adegua alle scelte della moglie per evitare, sai, di mettersi in rotta di collisione. In molti sistemi umani, imporre una decisione salva i rapporti, proprio perché solleva gli altri dal peso, spesso stressante, di dover negoziare continuamente.
Beh, francamente non mi convince affatto. Quello di cui parli, questo adattamento forzato, il classico o così o po' mi, crea solo una falsa pace sociale.
Falsa, ma pur sempre efficace per andare avanti.
Stai mascherando la pura rassegnazione con l'armonia e non sono affatto la stessa cosa.
Eppure la rassegnazione a volte evita il conflitto aperto.
A breve termine forse sì, ma guarda l'esperienza di chi prende materialmente queste decisioni, come Leila nel nostro testo.
Ah, sì, la ragazza che decideva per il gruppo di amici.
Esatto, proprio lei. Ammette candidamente che spesso decide per tutti pensando di fare un favore, insomma, per sveltire i tempi. Ma il risultato? Prima o poi qualcuno si risente sempre.
Certo, è un rischio che si corre.
e lei si ritrova inevitabilmente a dover fare mea culpa. Il costo a lungo termine del fatto compiuto, anche quando è, sai, mascherato da efficienza pratica, è quasi sempre il risentimento.
Diciamo che il risentimento è sicuramente un rischio calcolato. Chi prende la decisione unilaterale si assume la totale responsabilità di quel rischio.
Una responsabilità che però spesso cade addosso agli altri, a chi subisce.
Però alla fin fine non possiamo sfuggire a questa tensione. Da una parte c'è il profondo e umanissimo bisogno di essere interpellati e di avere voce in capitolo.
Su questo concordiamo pienamente.
Dall'altra c'è l'esigenza pratica, a volte brutale, devo ammettere, di prendere decisioni a porte chiuse perché il tempo stringe. Non esiste una formula perfetta che salvi capra e cavoli.
È vero, su questo siamo assolutamente d'accordo. Il fatto compiuto traccia una linea netta, spietata quasi, tra il regno della libertà di scelta e quello dell'assoluta inevitabilità.
Esatto, è l'istante preciso in cui il tempo delle possibilità scade. Il momento esatto in cui, tornando alla tua metafora, il cemento si asciuga.
Ed è proprio con questa consapevolezza che vi lasciamo oggi. La prossima volta che qualcuno farà scendere quel mulo di cemento davanti a voi,
o che sarete voi stessi a costruirlo per affrettare i tempi, fate molta attenzione.
Già, chiedetevi, in quel preciso momento, il prezzo dell'efficienza valeva davvero la rinuncia al confronto? Grazie per averci seguito e alla prossima.